uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, buon martedì, buon The Soup of the Day, miei cari angeli post-Oscar.
Buongiorno.
Adesso che è passato un giorno che ti sei riposata.
Faccio uno sbadiglio.
Ancora dici, sei ancora stanca? Dai, ci siamo riposati.
No, sto scherzando. No, assolutamente.
In realtà il nostro entusiasmo, possiamo dirlo, non che non l'avessimo detto prima, per chi tifavamo e per chi eravamo team, però diciamo che i risultati sono andati, mi sento di dirlo, oltre le più rosee aspettative. Viva Nomadland, see you down the road.
Beh, direi di sì. Io sono felicissima, ma non solo per, come dire, per campanilismo, ecco, per ovvi motivi, ma perché penso che sia davvero uno dei film più interessanti che abbiamo visto quest'anno, un film che parla un linguaggio non nuovo, nel senso che già da parecchi anni che il cinema di finzione ha incontrato il documentario, però non era mai arrivato così in alto, e quindi il fatto che è un film che abbia una derivazione documentaria così forte, ma che costruisca anche una storia vera e propria, insomma, a me mi riempie di gioia. E poi c'è la nostra Frances,
che era inaspettato, quello poi lo approfondiremo. Pensavamo, considerato quello che era successo con altri premi, inclusi Golden Globes, che ecco, non dico non ci fosse speranza, ma fosse meno quotata. Invece sorpresona.
E sorpresona anche perché, infatti, non so, io non so dove l'avete seguita voi, però i commenti erano appunto di stupore per questo motivo qui, perché quest'anno tutto è stato, cioè non ci sono state le regole non dette che di solito c'erano gli anni passati, no? Cioè le conseguenzialità di premi rispetto ai Golden Globe e gli Oscar, insomma, cioè, di solito c'era un po' un percorso che all'inizio della stagione dei premi portava poi a quello che avrebbe potuto essere l'Oscar, cosa che quest'anno invece non c'è stata. E poi lei, la Frances, è sempre un outsider che io amo molto, perché non puoi mai capire e sapere esattamente cosa va a dire o fare. Difatti,
infatti non ha detto quasi niente, ma questo
però ha ululato come un lupo.
Devo dire, a proposito di questa cosa che dicevate delle previsioni completamente disattese, che intanto so da chi ha scommesso, io ahimè no, che in realtà, se studiavi bene negli ultimi giorni pre-Oscar, pre-cerimonia, le quotazioni stavano un po' cambiando, quindi già qualche colpo di scena era nell'aria, incluso probabilmente quello che non è un mistero di cui parleremo ampiamente, del premio a Anthony Hopkins come miglior attore invece dell'annunciatissimo e prevedibilissimo e previstissimo Oscar postumo a Chadwick Boseman.
Fred.
Siamo sempre a The Soup of the Day, questa puntata post-Oscar con gli angeli e la sottoscritta. Appunto, abbiamo già festeggiato per Nomadland, ma veniamo al commento della serata. Angelo e Angela, che ne pensate? Ecco, innanzitutto parliamo, se siete d'accordo, della struttura un po' strana.
Un po' strana, però io ho molto amato l'inizio della cerimonia, proprio con
la
ripresa di Regina King, cioè di Regina King che cammina i titoli di testa alla Tarantino. Quella cosa mi è molto piaciuta.
Anche a me, e anche lei. Vero? Che stava cadendo, l'IPD, boom. Sì, quella l'ho trovata carina, ma mi piaceva da morire anche il suo vestito, devo dire. Sì, però di questo parleremo dopo.
No, infatti, stile spaziale. A me è piaciuto l'inizio, io ho trovato l'inizio, ho trovato che questa struttura molto spoglia, no? Molto povera, diciamo, molto poco glamour, perché sembravano un po' i Golden Globe di una volta,
sì.
No? Con pochi tavoli messi così, però ha permesso a chi vinceva di dire più cose, più cose serie, se voleva.
Sì,
da lei
sì.
Che ha cominciato facendo una battuta proprio subito sul processo per la morte di George Floyd, che è stata proprio le prime tre parole che ha detto le ha tutte segate, cioè è stata veramente veramente intensa. E poi ci sono stati più speech un po' politici, vagamente politici, più del solito secondo me, forse perché avevano più tempo di...
sarà più tempo, infatti.
Sì, poi a me questa, appunto, questo modo di sedersi ai tavoli in stile Golden Globe, che era però già nello stile degli Oscar, perché gli Oscar nascono così con, certo, pochissimi invitati, all'inizio mi pare che fossero tipo 140, quindi veramente pochi, che sedevano ai tavoli normalmente durante una cena e piano piano venivano annunciati i premi. Ecco, questa dimensione familiare, tra l'altro Regina King lo ha detto all'inizio, no? Adesso siamo una famiglia e stasera conosceremo varie persone che fanno parte di questa famiglia, arriveranno degli ospiti che ti racconteranno e che ci diranno chi sono i vincitori. Insomma, c'era quest'area familiare che secondo me ha riportato un po' le star più in terra, insomma, le ha fatte un po' scendere dalle stelle, dal firmamento, e era giusto in un anno così. Si sono dimostrate vicine e hanno parlato anche di cose serie, naturalmente tra i primi discorsi, quelli sul Covid, hanno spiegato come è stato possibile fare questa edizione, e nello spiegarlo ovviamente hanno detto: guardate che le regole sono queste, dobbiamo seguirle tutti. Insomma, quindi un messaggio importante anche da questo punto di vista.
Devo dire che un altro sentore di come sarebbe andata la serata l'ha dato il primo premio in ordine di consegna, che è stato quello a Emerald Fennell per la sceneggiatura di Una donna promettente. Quindi, come dire, si è cominciato a impostare un mood interessante. Non so che ne avete pensato.
Sì, io trovo che avrei da discutere sulla riorganizzazione dell'ordine dei premi.
Assolutamente.
Avrei da dire due cose. Però sì, e trovo che anche la velocità nonostante la cerimonia sia stata più veloce, non ha perso in importanza, non ha perso in lustro, però è stata molto più scorrevole secondo me e più interessante del solito. Non so, a me mancano un po' i numeri da musical che fanno sempre all'inizio, quelle cose lì, devo dire che un po' di spettacolo mancava, però tutto sommato
è mancato il premio a Aaron Sorkin, però questo
No, vabbè, ma anche a lui, guarda, gli è mancato quel premio lì, perché
a proposito di Aaron Sorkin, la posso dire subito una cosa?
Dai.
Perché, ecco, la dico subito che c'entra poco, nel senso che forse stava meglio nella parte in cui parleremo dei vestiti, però io sono rimasta incantata dal fatto che lui sia arrivato con la nuova fidanzata. Che si chiama Polina Poriskova, che è una ex indossatrice,
certo.
Sì, che poi ha smesso di fare l'indossatrice, si è sposata con un musicista, è rimasta vedova 2 anni fa. Ecco, vederli arrivare mi ha aperto il cuore, perché Aaron Sorkin non è un ragazzino, è un signore di 59 anni, portati benissimo, veramente un bell'uomo, ma lei ha 56 anni. Ecco, ho trovato che questa coppia fosse veramente l'immagine di una coppia intelligente, cioè di un uomo che cerca una donna con la quale stare assieme, parlare e viceversa, a prescindere dall'età. L'ho trovata una cosa veramente, come dire, insomma, da Aaron Sorkin, no?
Ecco. Da Aaron Sorkin,
eppure credo che lui potrebbe avere tutte le ragazzine che vuole, ecco,
ma lui vuole la sostanza,
vuole la sostanza, ecco, quindi vabbè, scusate.
Vorrei subito fare una lamentazio, perché io sono andato su tutte le furie per l'Oscar al miglior documentario, proprio non ci potevo credere, credere, ho anche parlato da solo, per dirvi,
ti immagino di notte Borbotti alla TV,
era dalle 3:30 di mattina, ma non si può. Cioè,
ricordiamo chi ha vinto, vi prego, e chi e perché vi siete arrabbiati.
Allora, ha vinto il documentario su un rapporto di amicizia tra un sub e un polpo.
Okay. No, io del film ho parlato bene.
Bene, esatto, era bello.
L'ho consigliato, quindi sì. Insomma, credo che abbia centrato alcuni obiettivi, sicuramente. Il film li centra, ma...
Però in confronto a Collective, cioè, non c'era veramente gara.
Furto in confronto.
No. È un furto perché il mio amico in fondo al mare è un po' National Geographic. Dopodiché dice delle cose fondamentali in questo mondo, cioè anche se tu hai toccato il fondo metaforicamente e non vuoi rialzarti, ce la puoi fare se ti dai un obiettivo e se vai in profondità anche dentro te stesso, cosa che fa il protagonista del film, che è un regista di documentari scientifici, ricordiamolo, e che appunto in un momento di crisi si ributta nel suo mare in Sudafrica e fa amicizia con questo polpo. Si può uscire da qualsiasi crisi e se si vive a contatto con la natura si esce ancora più velocemente e si trova motivi di vita. Ma questo National Geographic.
Sì.
Ma certo, cioè poi confronto con la tradizione di premi sul documentario degli ultimi anni, che sono tutti documentari molto più politici, sociali, seri e anche cinematograficamente complessi.
Più forti
anche solo come messaggio di regia e di racconto. Questo qua, cioè avere Collective in due categorie e non dargli niente, mi è sembrato veramente un insulto, non so.
Sì, devo dire che anche io ho avuto un po' un colpo al cuore, ma evidentemente doveva andare così. Tra l'altro ricordo che nella stessa categoria c'era anche Time, film, anche quello che racconta insomma una storia decisamente forte, e anche The Mole Agent. Esatto, e forse un po' meno interessante Creep Camp, ma che affronta il mondo della disabilità, per cui anche questo con un tema importante. Ecco, evidentemente l'Academy si è buttata in questo momento di leggerezza e ha trovato il documentario.
Non si fa.
A proposito di cose invece, vi ho pensato soprattutto Angela questa notte quando è stato annunciato il film che ha vinto il miglior l'Oscar per il film straniero, miglior film straniero, cioè Another Round, un altro giro di Thomas Vinterberg, perché noi sembriamo essere rimaste le ultime, e forse non so Angelo, ad aver gradito il film, ma non tanto da metterlo in cinquina, figurati ecco dagli Oscar.
Io sono d'accordo con voi.
Strano, ecco, anche qua Collective a parte c'era Quo Vadis Aida, aveva veramente un altro passo rispetto al film di Vinterberg, perché insomma, ripeto, stava degnamente nella cinquina, ma non mi sembra proprio il film migliore.
Sì. Poi a me ha fatto commuovere la dedica alla figlia, inevitabilmente, questo è assodato.
Questo
umanamente, anche Quo Vadis Aida però mi fa commuovere, insomma, perché racconta una strage, quindi. Voglio dire, anche lì c'è da commuoversi.
Assolutamente. E allora andiamo a proposito di colpi di scena, un altro diciamo primato, questo in negativo e in positivo contemporaneamente, quello per l'Oscar alla migliore attrice non protagonista, perché Glenn Close si porta a casa la sindrome di Leonardo DiCaprio definitivamente, perché qua non si capisce.
Glenn Close is the new Leonardo DiCaprio
ed è finita a twerkare.
Ormai è entrato in quel tunnel poraccia e rimarrà lì fino a che non decideranno tra qualche anno di darle così un Oscar per un film dove magari
come è stato per Leonardo
fa grande figura.
No, secondo me alla fine lo vincerà la carriera.
Addirittura proprio essere definitiva, tu, ok.
Beh, non so, ma altri 2 o 3 anni e ci siamo.
Mentre però al tempo stesso il perdere di Glenn Close per l'ennesima volta ha portato a un nuovo primato, e cioè a far sì che Yoon credo si dica Yo Jong, la nonna, l'attrice interprete della nonna in Minari, è diventata la prima attrice coreana a vincere un Oscar. Quindi, da un'altra parte, è consegnatole dalle mani di quel gran
del
figo di Brad Pitt,
amato.
Del nostro amato Brad.
Che la signora ha creduto bene di importunare tra 2000 virgolette, perché insomma, dall'alto della sua età ha fatto la spiritosa con Brad Pitt e gli ha detto: ma tu sei stato anche produttore del nostro film, perché non ti sei mai fatto vedere? Con l'occhio un po' così,
che tradotto in stile Principe cerca moglie, ma che sei scema, quando ti ricapita, no? Stessa cosa, avrà pensato questa cosa qui.
No, poi lei, no. lei ha fatto questo discorso di accettazione che ha fatto veramente molto ridere. È stato forse l'unico momento veramente comico, divertente, in cui diceva: mi avete già chiamato in tutti i modi possibili, non avete mai azzeccato, ma io vi voglio lo stesso.
Grandissimo, sì. Beh, però sorprese anche per i due attori che hanno vinto il premio come migliori protagonisti, insomma, di Frances McDormand, che è arrivata a sorpresa,
sì,
battendo una Viola Davis che sembrava fosse destinata al premio, anche Carrie Mulligan, e invece è arrivata lei e si è portata a casa il terzo Oscar. Adesso è alla pari con un'altra signora del cinema americano, Meryl Streep, che la batte in quanto a nomination, ma come Oscar adesso
sì, di fronte a loro. Credo che lei, la Frances, sia l'unica che ha preso tre Oscar tre volte come protagonista, perché Meryl Streep uno l'ha preso come non protagonista, secondo me. Non
vorrei dire, sei sicuro? Sì, no, sicuramente.
Sono abbastanza certo.
Sì, credo che tu abbia ragione,
Quindi ha un altro, cioè lei è un passo sotto Catherine Hepburn proprio, cioè giusto.
Sì. Poi scusate, sono a quattro.
Correggetemi.
Devono muoversi per quello.
Poi correggetemi se sbaglio, ma mi pare che Frances McDormand sia anche produttrice di Nomadland.
Sì.
Quindi comunque sono quattro. Tutto sommato.
Sì.
Però vabbè, insomma.
Certo, non alla persona, ma
Io ho trovato un'altra cosa ridicola, che nella categoria di miglior attori non protagonisti c'erano i due attori di Jesus and the Black Messiah,
Judas,
che hanno dato il premio di Judas, scusa, the Black Messiah, e hanno dato il premio a uno solo, cioè, ma ti pare?
Ah, sì, tu dici forse dovevano fare
non credo che si possano accoppiare,
Però non puoi, cioè, già mettere due attori che sono uno dei due, sono due protagonisti, perché sono tutti e due protagonisti del film, nei non protagonisti già era un po' anomalo, e poi ne premi uno solo, però vabbè, così è buttata lì.
Angelo voleva l'ex aequo, ragazzi.
Ma sì, ma oppure dalla un altro, cioè nel senso, no?
Però perché non poteva essere più bravo uno dell'altro, scusa?
Ma no, vabbè, no, ma lì non è questo, però se tu metti i due coprotagonisti tutti e due nel non protagonista, mm-hmm, metti in uno solo, se secondo te l'altro non è valido.
Sì, però non è la prima volta che succede che due attori si ritrovano a scontrarsi per lo stesso premio, quindi
ma insomma, di solito la tradizione faceva che se c'era una cosa così, nessuno dei due vinceva mai, vinceva sempre un altro, invece qua uno dei due ha vinto. Difatti l'altro, sì, quando l'hanno inquadrato era contento, per carità, dissimulava contentezza, ma secondo me
andando verso la chiusura di questo intervento più specifico sui premi, e poi passeremo a commentare i look, un bel quesito per voi: ma secondo voi l'Academy tutta si aspettava il premio postumo a Chadwick Boseman e per questo ha cambiato l'ordine degli addendi e ha annunciato prima il miglior film e poi il miglior attore, che è andato poi colpo di scena a Anthony Hopkins, pure non presente?
Secondo me,
ma sapevano tutto,
sì.
E quindi
secondo me
perché?
Questa volta sapevano tutto,
e quindi mi chiedo ancora di più, nel senso, la cerimonia come sarete d'accordo, è finita un poco in sordina, per chiamarla un po' moscia, esatto, perché di solito l'ultimo annuncio è quello del miglior film e tutti a casa, tutti, è stato bello. E invece così, dopo il miglior film, ci si aspettava che quindi la ragione di questo posticipare il migliore attore come ultimo annunciato fosse per una ragione magari di commemorativa, ecco, almeno io l'ho immaginato così.
Probabilmente per poi... sì, però gli è scoppiato in mano il petardo, come si dice.
Sì, esatto, esatto, quello dico.
Mi sono fatti un po'... comunque, voglio solo dire una cosa, la sezione in memoria mi è stata devastante quest'anno, perché la quantità... di personaggi famosi, importanti, fondamentali per la storia del cinema, non solo americano, del cinema in generale, tutti messi uno di fila all'altro, è stato forse, era più densa di grandi nomi del solito.
Sì.
E quindi è diventata una cosa, a parte quelli che si sono lamentati per il montaggio che era troppo veloce, non capendo che il montaggio seguiva il ritmo del cantato della canzone, quindi quando il cantato era veloce il montaggio era veloce, quando il cantato era lento il montaggio era lento. Poi si sono lamentati perché la canzone non era abbastanza lacrimevole, però vabbè.
Ma ecco, canzone, vogliamo parlarne ora o ne parliamo dopo?
Ne parliamo dopo, ma l'anticipiamo dicendo che la nostra Pausini non si è portata a casa la statuetta, se l'è portata a casa invece Her con Fight For You da Judas and the Black Messiah, e ce l'ascoltiamo. Fred. E dopo aver ascoltato la canzone premio Oscar di Her, Fight For You, da Judas and the Black Messiah, siamo tornati, come promesso, ancora a commentare gli Oscar 2021. Questa volta ci diamo invece un po' di più all'estetica, anche se appunto avevamo ancora da dire due cosine sulla nostra laurea nazionale e internazionale.
Ma sì, allora, io comincerei a dire che quest'anno per noi, che io e la mia omonima, che di solito passavamo la nottata degli Oscar a mandarci messaggi, guarda questa come vestita, guarda questa come vestita, col fatto che non c'era il red carpet, questo ci è mancato un po', ci ha un po' tagliato le gambe, perché i look da discutere, analizzare, guardare, valutare erano molti di meno. Laura, la Pausini, aveva non ha vinto, ma era abbastanza comprensibile che non vincesse, insomma,
ce lo possiamo dire, no?
A me non fa impazzire la canzone,
a prescindere dalla bellezza o bruttezza della canzone, tu vai a cantare una canzone metà italiano metà in inglese, ciao, hai già non la vinci, secondo me. Però ci stava, poi per carità è stato comunque per lei un punto altissimo della carriera, è un ricordo che rimane, un sogno fantastico, tutto quello che vogliamo. Io ho solo trovato che, passando dal punto di vista, mettendoci il cappello dell'analisi dei look, che proprio non ci ha tanto azzeccato,
no,
ragazzi.
No.
Ecco. No, perché l'abito nero ci stava, non era pazzesco, ma ci stava. Il tailleur pantalone dorato era una roba, uno schiaffo in faccia proprio, secondo me.
Dovrebbe essere entrambi Maison Valentino, vero?
Sì, Maison Valentino, ma sai, non,
però
no,
devi,
non vuol dire
devi sapere chi vesti, non è che perché hai capito?
Ora no, vabbè, non voglio essere cattiva, dai, andiamo avanti, che sennò se mi
no, però allora,
stava venendo fuori.
Però possiamo dire che un leitmotiv di tutta la parte estetica era l'oro, perché tutti vestiti d'oro, maschi, femmine, lunghi, corti, pance di fuori, pance di dentro, però l'oro andava, che era un piacere.
Guarda, di oro è arrivata Carrie Mulligan, versione Rocher.
Che le stava
molto bene, sì, stava molto bene. Non era tra le mie preferite, però devo dire, insomma, era molto bella. Poi Andra Day in Versace, da dimenticare.
Mamma mia, sembrava mamma mia. Io sai che quando lei è apparsa nel pre-show che la intervistavano, io la conosco, cioè non è che la conosco personalmente, però ho i dischi, la seguo, quindi insomma la sua fa, non l'ho mica riconosciuta, e cioè, ma chi è questa? E poi sì, quando si è presentata, oltretutto lei ha un bellissimo viso, questi occhi chiari, fantastici, un vestito, ma proprio, ma i cinesi.
No, ma sì, poi era e uno scollo, è... cioè, che non le donava, no, pure quello spalco.
No.
Lo scollo da dimenticare.
È un'altra, sì, che non aveva un abito adatto al suo corpo, ecco, per niente.
Esattamente.
Sì,
esattamente.
La sensazione poi, era quando ti metti il vestito di qualcuno, o un vestito che ti andava prima bene e adesso non ti va più bene, no? Che sei ingrassata.
Sì, esattamente. No, invece a proposito di oro, anche Ashley Odom Jr. sarà stato anche vestito di Brioni, ma non si salvava niente.
No, non si, no, anche lì proprio niente, il vestito, i capelli con le treccine cucite, il colletto, la dolce vita nera che esce da sotto la camicia a oro chiusa, su un gilet dorato, su un abito dorato, e le scarpe nere opache da prenderlo a cazzotti, secondo me.
Ma poi aveva questa la mega catena d'oro, proprio afrissimo, che veramente insomma non si poteva proprio vedere.
E poi invece vai avanti, quindi dico una io che secondo me non...
dillo chi è che ti...
No, un altro oro che mi è piaciuto tantissimo è quello che quella che ha vinto per la miglior canzone indossava quando ha cantato il pezzo sul tetto,
quando ha cantato, sì, mentre l'intervista tuta, prima col pantalaccio,
sì, tutta un po'
ricamato, anche noio, eh?
Ma lì ce l'aveva addosso, aveva tutta questa cosa,
sì, no, po', invece la mia preferita era Celeste, ho trovato una canzone meravigliosa, e lei quando ha cantato con quel vestito bianco e nero meraviglioso, con le maniche che finivano con tutto uno sbuffo di piume rosa, per me era meravigliosa.
Insomma, e poi
mi è piaciuta veramente molto.
E poi dalle piume di Celeste alle piume di Laura Dern.
Esatto, beh, anche lei
fantastica, che poi l'hanno messa vicino a Reese Witherspoon, che è alta come una sua coscia,
sì, con la ripresa proprio dall'alto, ma bisogna essere veramente cattivi,
concordo,
cattivi tantissimo, sì. Poi Reese Witherspoon se ne frega,
sì, e invece bello. Parliamo un po' di uomini, chi vi è piaciuto più di tutti?
A me Jean-Baptiste,
ma sai che siamo d'accordo? Anche io gli ho dato il mio 9.
Era quello vestito assolutamente meglio.
Sì, aveva un meraviglioso smoking di Dior, viola scurissimo con la coccarda rossa e anche una spilla. Io l'ho trovato elegantissimo.
Sì,
molto,
sì,
molto bello, molto sexy anche. E non male Brad Pitt nel suo classico, classicissimo, niente di che, però insomma, quello che gli metti va benissimo.
A me, anche se un po' casual, mi è piaciuto anche Riz Ahmed, anche se era un po' ovvio.
Ovvio, però ci stava.
E poi ho apprezzato anche Gary Holman in Prada con la sua camicia celeste con tutte le ruche piccolissime sopra, lo smoking iperclassico, beh, insomma,
quel tocco
così, sì, quel tocco un po' da dire, sono inglese quindi mi posso permettere tutto. Sì, ci siamo, insomma.
Io spezzerei un'ultima lancia all'abito di Amanda Seyfried, che era uno dei più sexy della serata. Anche quello di Regina King era abbastanza sexy, perché aveva una signora scollatura anche lei, però Amanda Seyfried aveva veramente una scollatura quasi fino all'ombelico, di questo rosso, rosa rosso, che le stava proprio.
Armani Privé,
Armani,
tanto per dirlo,
tanto per dirne una, per la gioia di chi decantava il stile italiano.
È vero, tanti, ecco, stile italiano, devo dire, molti Gucci, sì, molti Versace, molti Armani.
Prada.
Chi veramente ha fatto la figura peggiore quest'anno, secondo me, Dolce & Gabbana, ha mandato in passerella dei vestiti assolutamente inguardabili.
Ma chi era vestito Dolce & Gabbana?
Allora, Aldis Hodge, Dolce Gabbana, bianco con tutti i fiori damascati, ton sur ton, era veramente, non si poteva guardare. Poi bianco messo addosso a uno che c'ha un fisico imponente, con le maniche dello smoking che lo fasciavano, non proprio veramente da chiedersi tre taglie di meno, perché? Ecco. E poi anche in Dolce & Gabbana era Halle Berry, che non ho apprezzato, un rosa scontato.
No, lì poi c'è stato tutto un errore di proprio il look tutto intero. Lei,
sì, i capelli, io non gli ho
era pensato. Pettinata, niente, hanno sbagliato per ogni tanto.
Sì, ma il peggiore per me, il mio voto l'ho dato a Martin Desmond Rowe, anche lui Dolce & Gabbana con giacca nera e pantaloni gialli. No. Oh, francamente, mamma, non si può.
Non l'ho visto, quindi forse ecco. Posso fare una special mention?
Gli occhi.
Magari se le metti addosso a un giarelletto si può, ma addosso a lui.
Sì, certo.
Sì, si può.
Ecco. Il rischio deve essere molto calcolato da quel punto di vista.
Posso fare una special mention? Scusate, appena avete. Alla ciabatta. Special mention alla ciabatta di Questlove. Crocs d'oro.
Certo. Certo, ma lui avrà
il resto. L'altro anno era Francis McDormand ritirò il premio con le ciabatte, l'Oscar, 3 anni fa. E quindi quest'anno
si è messo le scarpe ma non si è pettinato.
Cioè, vorrei dire
a piccoli passi, la prossima volta si pettina anche.
Vorrei dire ufficialmente alla Crocs, se mi omaggia con queste ciabatte dorate, io me le metto anche in pubblicamente. Cioè, è una roba che veramente.
Guarda, Chiara, che se tu vai sul sito della Crocs le trovi,
Sì. Vado?
Penso
faccio?
Di sì.
Okay.
Vai, poi sì. Noi non ti parliamo più, ma tu vai.
No, vabbè. Comunque, io posso finire dando le mie delusioni e le mie migliori?
Certo.
Allora, vai. Le mie delusioni sono Margot Robbie in Chanel, tristissimo, proprio ammazzata. Lei che è di una bellezza stratosferica, mi
anche
sembrava una signorina pensata male, che aveva messo il vestito della nonna, quindi assolutamente zero. Poi da dimenticare Glenn Close in Armani Privé, ma Privé nel senso che dovevano proprio privarla di quell'abito,
cioè il caftano da casa
se lo sia messo. Esatto. E invece i miei preferiti sono stati Zendaya in Valentino, giallo limone, l'ho trovata bellissima, ma lei vabbè è giovane, stupenda, filiforme, quello che si mette. E ho particolarmente apprezzato una new entry maschile, Florian Zeller, cioè il regista di The Father. Stava veramente bene,
sì,
impeccabile.
È vero.
Questi europei che ogni tanto gli ammollano, come si suol dire in gergo. Quindi viva le ciabatte dorate e viva i vestiti gialli per chi se li può permettere. E viva gli Oscar 2021 all'insegna delle donne, della diversity e dell'inclusività e dei bei vestiti quando si sono presentati.
Anche della body confidence, perché diciamo che la mia bovista di fiducia.
Esatto,
corpo.
Stavano tutti serenissimi e noi non possiamo che invidiarli e invitare anche noi stessi a fare di più in tal senso. Fred Film Radio. Ad Supododei torniamo con l'appuntamento ormai consueto con la generazione D.O., la D.O. Generation, e a rappresentarla oggi con noi Filippo De Carli. Benvenuto su Fred.
Ciao, grazie.
Allora, in realtà devo dire che avevo fatto un commento con i tuoi colleghi perché ho detto, ma Daniele Orazzi li prende tutti i campani, così. In realtà invece finalmente arriva, e lo dico da napoletana, arriva un'eccezione, perché tu sei trentino. Quindi già su questo abbiamo sfatato un mito e una credenza. Hai esordito al cinema piccolo, proprio liceale, La felicità è un sistema complesso con Massandrea Battistone, quindi abbastanza un battesimo divertente, ma immagino comunque arduo. E però lì hai capito che forse quella era diciamo il tuo la tua strada, come dire, e ti sei messo a studiare.
Sì, assolutamente, è andata andata così, ho fatto questo provino a caso, completamente a Trento, era un provino che si svolgeva su tutta Italia, e senza sapere per cosa lo stessi facendo, e effettivamente mi sono ritrovato all'interno di questo film, che per quanto mi riguarda, tra l'altro, è un film stupendo, perché è socialmente impegnato, mm-hmm. e comunque Gianni Zanasi per me è un regista che ha veramente qualcosa da dire, quindi c'è un qualcosa di speciale. E diciamo che ho avuto la fortuna di essere pilotato all'interno di questa avventura da un professionista, nonché forse uno degli attori più bravi che abbiamo in Italia, che è Valerio Massandrea, e è stata veramente l'esperienza che mi ha fatto capire che questa potrebbe essere la mia strada, e quindi è un sogno in realtà che poi si sta realizzando, e quindi io non ci credo neanche io.
Mi piace che ci vai cauto, però è giusto, uno costruisce.
Eh beh, ma sì, è chiaro, soprattutto a 23 anni uno non può sapere com'è, però ci credo più di quanto non abbia mai creduto in qualcosa in tutta la mia vita, quindi questo è importante, io credo.
Allora, intanto ti abbiamo visto poi in tante fiction, anche una con un tuo collega di questa generazione di O, che è Moise Curia. Sei in un passo dal cielo 6, e poi c'è un progetto che immagino non ci potrai dire internazionale, quindi che ti vede coinvolto, quindi non sarà sicuramente l'ultima volta che ci sentiamo, o forse ci vedremo prossimamente per parlarne. Mi fa sorridere che nella tua bio c'è questo particolare sul fatto che da piccolo ti piaceva giocare ai cowboy, quindi ci potrebbe essere anche un western nella tua vita futura.
Io lo spero vivamente, il mio più grande sogno all'interno di questa cosa che sto vivendo è quella di poter un giorno interpretare un personaggio all'interno di un film western, perché è una passione che ho da quando ho memoria. I cowboy, gli indiani, i cavalli, l'idea sì, di un selvaggio western mi affascina, diciamo.
Chissà che non sia il momento decisivo anche in Italia per questo, visto che finalmente i nuovi registi e produttori si stanno aprendo nuovamente al genere, quindi magari è solo questione di tempo e torniamo a fare anche quello.
Lo spero vivamente, c'è un ritorno allo spaghetti western 2.0, sarebbe fantastico.
Allora, andiamo invece a una cosa che appunto questo progetto vi ha spinto a fare, cioè dichiarare chi è l'artista che vi ispira e vi ha ispirato in questa carriera di attori. Qual è l'artista che hai scelto?
Allora, partendo dal presupposto, ci tengo a dire un piccolo che comunque sono tanti, infiniti, mm-hmm. gli artisti che possono darti un'ispirazione, che possono spingerti a migliorare, a trovare delle cose nuove. Io ho scelto Philip Seymour Hoffman, che era un attore, appunto, attore, regista e produttore statunitense, purtroppo che ci ha lasciati lo scorso febbraio 2014, che io penso fosse uno degli interpreti più formidabili che abbia mai visto nella mia piccola esperienza di cinema, che è in fase di ovviamente scoperta. Sì, assolutamente.
Inevitabile chiederti perché e che cosa ti insegna il suo modo,
allora,
di essere attore.
Io penso che il primo film di Philip Seymour Hoffman, cioè insomma nel quale lui interpreta un personaggio, sia stato I Love Radio Rock, che è un film che ho amato follemente, che forse potrei mettere all'interno della mia top 5 di film preferiti, un po' per la storia che racconta, un po' per il modo in cui viene raccontata, e lui in quel film interpreta il conte, no? Mm-hmm. Che è questo personaggio che insomma tiene una parte delle sessioni di questa radio, e io trovo che sia, io non lo so, mi ha stupito la semplicità ed il coraggio con cui interpreta questo ruolo, e da lì ho cominciato a vedere un po' di film e interpretazioni sue, e quindi l'ho ritrovato in diversi piccoli ruoli ben delineati, mi viene in mente Magnolia piuttosto che Boogie Nights, Poi sono arrivato a vedere Truman Capote, Capote, adesso non mi ricordo come si dice, vabbè, nel quale lui interpreta questo personaggio realmente esistito, molto ambiguo tra l'altro da diversi punti di vista, in maniera impeccabile al dettaglio, e quindi un personaggio che riesce a essere camaleontico, un personaggio, sì, un attore che riusciva a risultare camaleontico e quindi completamente dentro, ma portando comunque sempre una sua visione delle cose da un certo punto di vista, quindi una sua componente propriamente sua, personale, e questa cosa mi sorprende, mi emoziona.
Ho fatto questa domanda anche ai tuoi colleghi, quindi forse te l'aspetti, ma ecco, se, visto che è ormai uso comune nel bene e nel male, ecco, ci aggiungo questo, fare remake, quindi non, sì, non uscirsene con idee nuove, ma appunto ritrovare, sì, quelle passate, se potessi appunto avere la possibilità di recitare in un remake di un film con Philip Seymour Hoffman, quale vorresti interpretare?
Io penso che I Love Radio Rock, e siamo sempre lì.
E non lo dici perché sei in radio.
E non lo dico perché sono in radio, no. Io penso, sì, I Love Radio Rock, interpretare, adesso mi sfugge il nome del personaggio, però il giovane ragazzo che si ritrova poi all'interno, sopra questa barca, e che scopre il mondo di questi radiofonici, no, come si dice, di questi
speaker.
Speaker, esatto, esattamente.
Vabbè, quindi tanto sì, l'hai quello. Detto, lo chiamano il Conte, quindi lo chiamiamo il Conte.
Esatto, esattamente.
E secondo te è un personaggio che in questo momento, considerando anche il nostro cinema, andrebbe cambiato? Cioè, lo interpreteresti in maniera differente?
Io penso di sì, nella misura in cui comunque, a parte che c'è un discorso di età, poi quindi dovrei interpretarlo, sì, magari, però penso di sì, perché comunque ogni interpretazione di ogni interprete, ogni attore ha un qualcosa di differente, in quanto appunto sono convinto che noi portiamo parte di noi stessi in scena, e quindi le sfumature, le sfaccettature poi sono diverse da persona a persona, da individuo a individuo.
Tornando a Filippo, già abbiamo un po' spoilerato questa tua passione western, quindi per i cowboy, ma un'altra cosa che mi hanno detto, e non c'è nella tua bio, ma la uso, è che canti, hai cantato, quindi avevi anche capacità o velleità da quel punto di vista. Quindi, anche alla luce di questo, cosa c'è, cosa desideri per il tuo futuro? Artistico a tutto tondo?
Perché no, io non escludo mai niente ex ante al principio, quindi di base è una grande passione che ho coltivato sin da piccolo, grazie appunto ai miei genitori che hanno un po' insistito anche da un lato, quindi mi sono ritrovato a studiare la musica, ho fatto 10 anni di saxofono con solfeggio, coro, annessi, dopodiché volevo fare la rockstar, e quindi ho cominciato a suonare la chitarra e ho cominciato ad avere un gruppo dove facciamo del punk rock molto ardito, e adesso scrivo e canto e suono da solo, e non escludo il fatto che potrebbe essere poi un qualcosa di aggiuntivo, comunque un qualcosa che possa essere integrato alla mia carriera, al lavoro che sto facendo.
Quindi per il resto, ecco, che cosa vorresti fare nel futuro, a parte il progetto di cui non ci puoi parlare? Io ogni tanto lo metto in mezzo, magari ti scappa qualcosa.
Beh, insomma, si può dire il nome del progetto, credo.
Sì.
Credo che non sia una cosa. Il progetto, appunto, questo progetto internazionale che stiamo millantando è House of Gucci, che è il nuovo film di Ridley Scott.
Amiamo. Che è uno dei film più menzionati su Fred Film Radio ultimamente. Perché,
ma certo,
controlliamo ogni passo che fa Lady Gaga e non solo.
E Adam Driver.
Madonna, certo. Bellissima. Panzerotti e blocchi di quartieri annessi.
Ecco, sì, quindi. Sì, chiaramente, giustamente, insomma. E quindi io al momento sto facendo dei provini, ci sono dei progetti che speriamo, insomma, possano prendere il via, e al momento, insomma, stanno uscendo delle cose, è uscita adesso per un bel po' di settimane, saremo accompagnati giovedì sera in prima serata da Un Passo dal Cielo, che è una fiction che è molto amata in Italia, nel quale sono riuscito ad avere un ruolo tra i personaggi principali di questa stagione. E poi uscirà un'altra serie, adesso si chiama Cuori, sempre su Rai, che parla di appunto i primi trapianti di cuore negli anni 60, nel quale ho preso parte, e appunto questo progetto internazionale. No, stiamo costruendo con Daniele, ci stiamo impegnando molto, sono molto contento.
E magari quando riaprirà tutto, chi vuole può anche venire a sentirti suonare e cantare.
Assolutamente sì.
Vedi, certo. Stiamo facendo doppia pubblicità.
Perfetto.
E quindi Filippo De Carli, in bocca al lupo per i tuoi progetti, questi che ci hai detto e quelli che arriveranno da tutti i punti di vista, cinematografici, televisivi, musicali, e speriamo, come dicevo prima, che, come ho detto anche ai tuoi colleghi, che la prossima intervista sarà di persona, perché vorrà dire che
speriamo,
è cambiato qualcosa.
Sì, attendiamo tutti con molta 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 fiducia nel fatto che cambieranno le cose e torneremo a vederci di persona e a incontrare le persone.
Grazie di essere stato con noi. Ciao.
Grazie a te. Ciao.
Fred Film Radio.
Giornata questa di martedì 27 dedicata al post Oscar, e quindi immagino o spero che anche i consigli su cosa vedere stasera per riposarsi per la prima sera dopo il nottatone siano Oscar related, vero Angela?
Non poteva che essere così. Allora, per festeggiare gli Oscar credo sia giusto consigliare di vedere un film che era presente in molte categorie, ma alla fine non è stato omaggiato che con due Oscar, cioè Ma Rainey's Black Bottom, film di George C. Wolfe, scritto da Ruben Santiago Hudson e dedicato a un gruppo di musicisti di musica jazz degli anni 20. Ma Rainey è stata una famosissima diva che ha inciso degli album musicali, è un nome per chi ama la musica di quel periodo veramente intoccabile, è un faro. Io onestamente devo dire che non la conoscevo, l'ho scoperta attraverso questo film, e attraverso questo film ho scoperto anche il gruppo di musicisti che le stanno attorno durante una giornata in cui lei deve incidere un disco. È una diva, ha tutte le fisime della diva, e il film racconta un po' due mondi: da una parte quello privilegiato di Ma Rainey, dall'altra invece quello dei musicisti che si scontrano nel quotidiano con quelle che sono ovviamente le difficoltà a vivere liberamente, perché siamo negli anni 20, una Chicago degli anni 20 che è stata dal punto di vista musicale apertissima, ma le leggi razziali e il razzismo erano comunque attorno a tutti, e quindi la vita di tutti i giorni per queste persone era difficilissima. Si creano delle dinamiche che portano poi a una tragedia, non svelo altro, solo che che Chadwick Boseman, sappiamo tutti, scomparso di recente, è stato candidato all'Oscar come miglior attore, e pur non avendolo vinto comunque dà prova di sé in maniera veramente virtuosa, e quindi bisogna che insomma chi ama il cinema deve assolutamente vedere questo film. Netflix, questo non l'ho detto, ecco dove si vede?
Sì, esatto,
vede?
Stavo per dire, dove
Netflix.
Si vede?
Piattaforma Netflix.
Fred Film Radio. Fred Film Radio.
Questo martedì post Oscar ad Supo The Day sta per concludersi, ma voglio solo dire un'ultima cosa che ancora non avevamo commentato, perché era Oscar related ma non troppo, e cioè Maria, I just kissed a girl named Maria. A parte questa stupidaggine che sto facendo, ma è per dirvi che cosa abbiamo visto ieri, ragazzi?
Abbiamo visto il primo trailer di West Side Story by Steven Spielberg.
C'è un teaserone, ragazzi. Almeno per quanto mi riguarda.
Sì.
Beh, adesso ci ha fatto venire i brividi.
Ci ha messo una bella codina in bocca, eh? Sì. E poi andatelo a vedere chi non l'ha visto, tanto su YouTube, quindi si può vedere tranquillamente. E ha il modo in cui fa apparire e scomparire il suo nome, il nome Movie by Steven Spielberg, è fantastico.
Beh, ma un modo in cui fa anche apparire e scomparire gli attori è meraviglioso.
Sì.
Insomma, di come li inquadra, come dire, proprio il senso dell'inquadratura, c'è tutto Spielberg, c'è il fascino del cinema dell'altro mondo, perché a un certo punto veramente ha la sensazione che possano arrivare gli alieni anche lì. però sai che non è così. Beh, ma è magico.
E poi
ha lasciato stare.
E poi secondo me ha almeno sembra, da quello che si vede, un rispetto e una proprio idolatria per il film che non ha, che ha, lo ha un po', lo ha risollevato, ma non ci ha messo troppo le mani per rispetto. Questo a me almeno mi dava l'impressione, che anche quelle tre o quattro sequenze di gruppo di danza che ci sono sembrano quasi una versione moderna, ripulita, ma non ripensata di quello che era The Finger of the Wise. Quindi io credo che, anche se, come dicevamo fuori onda, dicevo alle mie colleghe, io sono un po', sono un 50% super entusiasta e un 50% un po' preoccupato, perché comunque è West Side Story, vero che lui è Steven Spielberg, però questo è West Side Story, quindi insomma ci sono determinate icone che è sempre un po' più complesso toccare, no? Però forse lo zio Stefano ce la può fare.
Beh, a dicembre sui nostri schermi,
il 10 dicembre, certo, cioè qua non ci sono 50 o 70 pollici dei super televisori che reggono, qua bisogna andare in sala e vederlo 20 metri, cioè proprio enorme, perché sarà una goduria massima.
Me la butto lì, se Khan dovesse farsi a novembre invece di luglio rischiamo che ci troviamo a batterci per vedere West Side Story, chi lo sa.
Ma a parte che se Khan si dovesse fare a novembre
si sconvolgono tutti i
poi
piani delle uscite
e poi, e poi lui non ha più spazio, per quanti film deve mettere dentro sto
hai
campo?
Ragione, quindi
quindi deve mandare a casa qualcuno, e chi manda a casa chi gli ha fatto, che l'ha fatto tenere, che l'ha fatto stare in sospeso per 13 mesi, poi dice no guarda.
Beh, allora io penso che qualche posto gli si aprirebbe, perché ovviamente no, nel senso che dovesse andare a novembre, ma a questo punto io non ci credo più,
io penso
che sarà a luglio adesso, perché gli annunci che stanno arrivando sono quelli, stanno arrivando anche segnali dall'estero precisi, insomma basta leggere un po' anche i giornali francesi e si capisce, no? I giornali di riferimento, si capisce che si sta chiudendo su quella data, perché si ritroverebbe a vedersi saltare una serie di titoli che ovviamente, avendo già disposto l'uscita a ottobre, non la potrebbero rimandare. Certo. Quindi sono titoli che salterebbero e che dovrebbero trovare collocazione nei festival autunnali. Sarebbe uno sconvolgimento davvero pesante, e ora a metà aprile mi sento di dire, insomma, anzi metà aprile, quasi primi maggio, mi sento di dire che secondo me forse ce l'ha fatta.
Beh, sarebbe anche una bella liberazione, così almeno ci mettiamo una pietra sopra, sappiamo che le date sono quelle, bon, e ce ne facciamo una ragione, invece di avere questo stilicidio di micro cambiamenti una settimana sì, una settimana.
Intanto, quindi, come qualcuno ha detto, tornando a Spielberg, zio Spielberg un po' meno, cioè, tipo l'ha fatta già sto teaser, ci ha caricato tantissimo, calma che qua non ci arriviamo, che già abbiamo veramente tanti film che stiamo aspettando. No, credo di interpretare anche il vostro pensiero, e quindi
io ho già comprato i biglietti per giovedì, venerdì e sabato,
ecco,
per andare al cinema.
Perfetto.
Io
pure non capivo, dicevo oddio, ma
non per questa storia, già adesso per dicembre.
La nottata gli sta facendo un brutto effetto, no, assolutamente,
no, esattamente, e io me lo vedevo già, ho detto ma dove va? Va a Londra, va a New York, dove è che sono già in vendita i biglietti.
E comunque diciamo due cose, una che avevo dimenticato di dire a proposito di battute che avevo letto ieri notte, una bellissima che forse Angela ha visto, che mi ha fatto tanto ridere, cioè che c'è chi ha commentato menzionando il direttore artistico della mostra del cinema Alberto Barbera, ha scritto: Alberto Barbera ha vinto più Oscar di Meryl Streep. Questo. e se noi facciamo queste battute in patria, a proposito di Fremo, figuratevi come stava ieri, ma va bene, questa è un'altra storia, non la alimentiamo. E poi appunto, rispetto a quello che ha detto Angelo, ricordiamoci che da ieri sono aperti i cinema, quindi se non l'avete già fatto, prenotate il biglietto, andate, guardatevi questi film, come ha detto anche Frances McDormand, mi raccomando, tutti i film candidati che saranno al cinema, andateveli a vedere assolutamente. Torniamo in sala, distanziati, in sicurezza, ma rialimentiamo il circuito virtuoso. E quindi noi ci diamo appuntamento, miei cari angeli, a domani per una nuova puntata di The Supod Day di questa settimana. Ci trovate, ovviamente, ci ascoltate alle ore 10 circa sul canale italiano ed Entertainment di Fred, oppure durante la giornata in replica, oppure, come già sapete, sulle migliori piattaforme di podcast. A domani, ciao angeli.
Ciao. Ciao.
See you down the road.
Fred. Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pruterski.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.